Per me, una persona che invece di connettersi con ciò che gli sta intorno, che essere presente, sta lì incatenato al proprio schermo, ecco, quello per me è un segnale di inconsapevolezza, perché c'è il momento in cui devi spegnere tutto e concentrarti sul lavoro che stai facendo, ma non mi dire che scrollare, rispondere alle email mentre dovresti stare con tuo figlio è efficienza ed è produttività. Non me lo dire, perché lì non hai focus, non sei presente a te stesso e ti stai perdendo la parte più importante, che è la vita vera.
Siamo
Simone Ruffinetto
e Veronica Pitea,
due imprenditori fuori dagli schemi.
E questo è il Diario del Successo, un podcast che ti racconta come attraversare le crisi senza mai fermarti.
Oggi parliamo del mondo digitale, di come utilizziamo la tecnologia, perché oggi abbiamo accesso a tanta informazione e viviamo in un mondo che va velocissimo. Ma siamo davvero sicuri che sappiamo utilizzare in maniera, se non corretta, quantomeno così come ci serve la tecnologia? Simo, tu cosa ne pensi? Passiamo, secondo me, tanto tempo davanti ai dispositivi elettronici, ma secondo te quanto?
Questa è una bella domanda. In effetti uno non ci pensa tanto, ma da quando ti svegli al mattino inizi a leggere i messaggi, poi vai sul computer, poi magari leggi le email dall'iPad. Insomma, abbiamo strumenti e abbiamo veramente tante cose tecnologiche che ci portano verso il digitale, che per tanti versi ci semplifica la vita, ci permette di fare più cose. Dall'altra parte però, se misuriamo il tempo, ogni tanto lo faccio sul cellulare, no? Vado a vedere quante ore ho passato sulle email, piuttosto che, non so, su Amazon, per guardare le cose voglio comprare. In effetti ne dedichiamo veramente tanto tempo, anche quando pensiamo ai nostri figli, che diciamo stanno un sacco di tempo davanti a uno schermo. Noi non siamo tanto da meno, mi sa. Meno male che, insomma, almeno per lavoro sto molto in macchina e lì non posso guardare.
Beh, questo sappiamo entrambi che non è vero, ma non lo possiamo dire perché rimarresti senza patente. Ti volevo dire che, a parte gli scherzi, sai, da sempre nella vita tutte le robe che facciamo in qualche modo le impariamo. Noi impariamo a guidare con l'insegnante, impariamo a nuotare, o ti buttano dalla barca, comunque devi ritornare, ma in qualche modo comunque qualcuno ti inizia verso questo cammino, no? Ecco, secondo me il digital è arrivato in maniera così prepotente, così veloce, che non abbiamo avuto il tempo di capire, poi tralasciando il fatto che ci vediamo tutti esperti ormai di tutto, non abbiamo avuto il modo di capire che probabilmente ci serve un insegnante anche per la parte digital, per capire come utilizzare questo strumento così potente a nostro favore.
Oggi abbiamo l'opportunità di avere un imprenditore che da oltre 20 anni lavora nel mondo digital, quindi avrà già vissuto diversi cambiamenti, diversi passaggi, e vediamo se ci può portare, anzi sicuramente ci porterà, un sacco di informazioni per imparare a farlo meglio.
Sono Giulio Gaudiano, sono il fondatore di YouMedia Web, un acceleratore di business che vogliono utilizzare il digitale come un superpotere, e il creatore di strategiadigitale.info, il podcast che aiuta a comprendere e utilizzare il digitale in modo consapevole per vivere bene e per lavorare meglio. E sono contentissimo di essere ospite di Diario del Successo per parlare di utilizzo consapevole del digitale da parte di imprenditori che vogliono creare business sostenibili e solidi nel tempo. È un piacere essere qui con voi e grazie per avermi invitato.
Grazie a te, Giulio, per aver accolto questo nostro invito.
Grazie mille.
Allora, io però partirei, invece che pescare la prima domanda, anche se dalla regia poi ci uccidono. Giulio, ci dici esattamente cosa fai? Che lo possa capire anche mia madre.
Allora, quando dobbiamo costruire un edificio, per quanto quell'edificio poi saremo noi ad abitarlo, magari noi ad arredarlo, a popolarlo delle nostre storie, della nostra esperienza, però da chi andiamo per costruirlo da zero? Andiamo da un ingegnere che lo deve progettare. E l'ingegnere che lo progetta non è lo stesso che poi lo realizza materialmente, quindi non è chi procura i materiali e mette lì i materiali seguendo il progetto dell'ingegnere. Quando parliamo di business e quando parliamo di digitale, questa distinzione che nel mondo reale noi vediamo in maniera chiara tra chi progetta, chi realizza e chi abita l'edificio, invece diventa molto più fluida, molto più evanescente. E quindi sembra che chiunque, qualsiasi imprenditore, col fatto che ha in mano un telefono e il computer a portata dell'altra mano, si possa improvvisare imprenditore digitale o possa improvvisarsi esperto di marketing o capace di strutturare una campagna, utilizzare i social media per connettersi con i propri potenziali clienti. Questa cosa evidentemente quindi non è vera. E il processo di disintermediazione, cioè quel fenomeno per il quale oggi non ci rivolgiamo a un'agenzia di viaggi per andare a prenotare un appartamento in una capitale europea o andare a prenotare un volo aereo, quel processo di disintermediazione applicato al business non porta a niente di buono. Quindi io quello che faccio è condurre in un percorso di consapevolezza nell'utilizzo degli strumenti le persone che vogliono fare dei business, creare delle aziende, avviare dei progetti personali, e per capire quali sono gli strumenti che gli servono e quali sono le strategie con le quali possono utilizzare questi strumenti per raggiungere i loro specifici obiettivi e non quelli delle piattaforme che andranno a utilizzare.
Bene, posso fare un'altra domanda?
Mi sa che sì, monopolizzerai il nostro ospite, ma certo che sì.
Scusatemi. Allora, noi siamo alle prime armi con siamo sempre stati lontani. Perché? Perché abbiamo avuto questo non lo so neanche come chiamarlo, comunque eravamo convinti che prima bisogna creare una cosa solida per presentarla poi al mercato, no? Ed è vero che invece i digital più o meno cominciano al contrario, no? Tu sei all'inizio, lo porti lì e poi diventa solido. Dunque noi ci siamo creati, diciamo, all'atere un percorso di autorevolezza e credibilità come imprenditori e poi abbiamo deciso di fare lo step successivo. Quello che però sto notando è che spesso e volentieri ci interfacciamo con il mondo dell'online e gli algoritmi, i meccanismi, chiamali come vuoi, di queste piattaforme, come dici tu, non corrispondono con quelle che sono le nostre di necessità, no? Che ne so, banalmente parliamo di uno dei social più influenti in questo momento, tu lanci una campagna che è vero che ti porta dei follower, ma spesso e volentieri, scusatemi il francesismo, non servono un cacchio, perché sono profili finti, perché gente che non interagisce, perché cioè, ti rendi conto che magari hai 30.000 follower, ma poi sulla foto hai 2 like. E dunque capisci che quello che hai creato è una realtà virtuale che però non serve a niente. Come si arriva lì e come non si arriva lì?
Allora, io do sempre il consiglio agli imprenditori che seguo di connettere i termini del digitale a realtà della vita quotidiana o del mondo reale. Che cos'è un follower? Cioè, non pensiamo al digital, pensiamo a un business reale. Ho un negozio che vende scarpe. Che cos'è un follower esattamente? Cosa rappresenta? Rappresenta la persona che passa davanti al mio negozio senza fermarsi? Rappresenta la persona che si ferma a guardare la vetrina e poi non entra? Rappresenta la persona che entra curiosa e poi esce e se ne va senza acquistare? Rappresenta la persona che entra, acquista e poi se ne va e non ritornerà mai più nel negozio? Ecco, potremmo andare avanti, no? Rappresenta la persona che ogni volta che deve comprare un paio di scarpe, il primo posto dove viene è il mio negozio, anche per scarpe che magari io non vendo perché sa che io gli consiglierò dove andarla a comprare. O quello che porta il suo migliore amico, la sua migliore amica a comprare scarpe da me perché ha completa fiducia. Queste cose delle quali noi facciamo esperienza anche come utenti, come clienti nella vita quotidiana, a volte non hanno una corrispondenza nei termini dei social media. Quindi i social media hanno creato in maniera artificiosa delle entità e dei modi di interagire con noi, con la nostra presenza online, che non hanno nessuna efficacia. Cioè, se il tuo video fa 1.000 visualizzazioni, ma cosa cambia? 2.000, 100.000? O se hai 1 milione di follower, Allora io gli dico sempre, tu hai 1 milione di follower, fai una cosa, dai appuntamento a tutti questi follower, visto che follower non a caso è il termine, certo, che follow, si usa per i seguaci, no? Legato anche all'immaginario religioso, quindi sono coloro che seguono un guru. Bene, allora vediamo questi follower se ti seguono veramente. Dagli appuntamento in un luogo fisico a una certa ora, prendetevi un aperitivo, vediamo quanti vengono. E lì cominciano a crollare tutte le certezze rispetto a ciò che loro hanno fatto, no? Perché si sentono fighi, hanno costruito, guarda che profilo ho, e si rendono conto che non viene nessuno, che quindi non hai un impatto nel mondo reale. Per cui gli dico, mettiamo da parte, come hai giustamente detto tu, la maggior parte dei profili di Instagram è finto. E Instagram, dice, com'è? Allora Instagram non se n'è accorto, ma Instagram lo sa benissimo. Se cancellasse tutti i profili finti, Instagram si svuoterebbe e quindi non potrebbe più vendere l'advertising con quel meccanismo che gioca con il tuo desiderio. È tutto un equilibrio tra desiderio e paura. Tu hai il desiderio di avere qualcosa di più, di ottenere qualcosa, e quindi Instagram viene lì e dice, beh, il tuo post ha performato meglio del 90% dei tuoi precedenti post, che non vuol dire niente. Metti un budget. E quindi stai lì a giocare alla slot machine. Quindi è importante usare il digitale solo per ottenere effetti reali. Ecco, questa è la chiave, la strategia di base. Mi devo chiedere, questa cosa che sto facendo attraverso il digitale produce un impatto nella vita reale o no? Perché a me personalmente di follower, di visualizzazioni, di ascoltatori, non importa nulla. Mi importa di numero uno, di cambiare in meglio la vita delle persone. Che una persona possa scrivermi un'email e dirmi, guarda, io sono 10 anni che ascolto il tuo podcast, non ho mai messo like, però ho deciso di cambiare lavoro e ho usato una cosa che ho imparato da te per cambiare in meglio la mia condizione, per sviluppare un'idea imprenditoriale. Ecco, per me quella è la più grande soddisfazione. Non ti arriva attraverso i like, attraverso l'engagement. Sono cose che l'algoritmo non vede, ma la vita reale le vede benissimo. Quindi il percorso, per esempio, che avete fatto voi, costruendo prima una credibilità solida nel mondo reale, è l'unica strategia che alla lunga ha un riscontro, perché i social media evolvono. MySpace chi lo usa più? Eppure a un certo punto sembrava che se non stavi su MySpace non
c'era,
eri
high
nessuno,
five, no? Ad un certo,
quindi,
punto,
esatto,
non so se lo ricordate.
Quindi aprono, chiudono, passano. Facebook ce lo stiamo perdendo per strada, Instagram ora è già vecchio, stiamo rincorrendo TikTok. Se si rincorre l'algoritmo, si fa l'interesse della piattaforma. Se si rincorre il nostro obiettivo imprenditoriale, si fa il nostro proprio interesse.
Vorrei collegarmi a questa risposta. Tra l'altro, perfetto, chiarissimo. Capisco anch'io che sono, insomma, di un'altra era. Detto questo, quello che mi chiedo sovente quando guardo, noi abbiamo migliaia di clienti, no? E ogni tanto si parla anche di social, di utilizzare gli strumenti. E molti sono ancora convinti, magari hanno provato dei percorsi e sono rimasti delusi perché si aspettavano di avere 10.000 follower o queste cose qui, e altri invece dicono, ma quella roba lì non serve, noi siamo un'azienda, noi vendiamo sul passaparola, quindi, cioè, magari hanno aziende che vanno bene perché vivono di passaparola, però in effetti iniziano ad accorgersi che non arrivano tanti clienti nuovi, no? Quindi devo cambiare strategie. E qui ci sono filosofie diverse, no? Una che a me è abbastanza convinto, però visto che oggi ci sei tu, ti chiedo conferma o magari mi fai vedere un'altra faccia della medaglia, è che oggi sui social io penso che tutte le aziende, tutte le attività dovrebbero stare lì sopra. Non è detto magari per fare i clienti nuovi in maniera diretta, ma anche indiretta, perché io sono convinto che oggi quando vado a degli appuntamenti presi dai colleghi, al 99% sono andati a vedere chi siamo e magari anche chi sono io prima di entrare, ed è chiaro che se non hai un profilo Instagram, un profilo LinkedIn, se non hai il sito dell'azienda o insomma se non hai delle cose nel digital, un po' pensano che non esisti tutto sommato o che ti nascondi per qualche motivo. È sbagliata quest'idea, questa filosofia che penso di avere un po' dentro come logica, o ci sono altre chiavi di lettura?
E vedi Simone, noi dobbiamo fare un distinguo, dobbiamo far esplodere il palloncino scritto sopra social e renderci conto che dentro questo termine ci sono delle realtà molto diverse tra loro. Come dire, automobile, sì, ok, la 500 o la Ferrari, la Tesla o il pick-up, cerchiamo un attimo di capire. Quindi questi social media, se li chiamiamo per nome, ci rendiamo conto che ogni piattaforma, Instagram, Facebook, WhatsApp, come parte di un unico progetto strategico aziendale, perché sono tre piattaforme che sono di proprietà della stessa azienda, che è Meta. Oppure dall'altra parte TikTok come piattaforma, o ancora Telegram, no? O LinkedIn, connesso a un mondo dell'informatica di proprietà di Microsoft, un mondo dell'informatica tradizionale che cerca di avanzare in un mondo in cui sta perdendo dei punti. Ecco, ognuna di queste piattaforme è il mezzo adatto per perseguire uno specifico obiettivo. Allora, io che cosa voglio fare? A chi mi sto rivolgendo? Sto cercando di farmi conoscere da persone che non mi conoscono, cioè voglio agganciare persone che sono interessate all'utilizzo consapevole del digitale, parlo per me, no? Però non hanno mai sentito parlare di Giulio Caudiano. Ecco, per fare questa cosa sarà sicuramente molto efficace, da una parte, creare dei contenuti che siano trovabili sui motori di ricerca, perché come succede che una persona cerca come scrivere un business plan, poi a un certo punto arriva un video dove ci sono io? Succede perché quel video l'ho pubblicato su YouTube, YouTube è di proprietà di Google, Google è il primo motore di ricerca al mondo e il secondo è YouTube, quindi se una persona va e cerca come scrivere un business plan, Google gli darà come risposta non il video di TikTok, gli darà il video di sua proprietà per tenere quella persona nell'ecosistema. Allora, per trasformare, diciamo, sconosciuti in persone che hanno avuto un primo contatto con il mio brand, col brand della mia azienda, YouTube sarà una piattaforma social efficace, e, da una parte, ma anche TikTok potrebbe essere una piattaforma social efficace, non perché le persone arrivano attraverso la ricerca, ma perché è l'algoritmo stesso, che è un algoritmo non basato sui contenuti, ma basato sul comportamento delle persone. Cioè è un behavioral algorithm, cioè la fotocamera, la nostra fotocamera, quella che ci identifica quando sblocchiamo il telefono, e l'oscillometro e l'accelerometro, quei dispositivi che quando andiamo a correre ci dicono stai andando a 6 km orari, e la posizione del telefono che ci consente per esempio di spegnere lo schermo quando lo poggiamo, raccolgono dati, li trasferiscono all'applicazione e gli dicono: Giulio, mentre prima sul video numero 1 teneva il telefono dritto, sul video numero 2 l'ha appoggiato, quindi vuol dire forse gli interessa di meno. Tutti questi segnali fanno decidere a TikTok di mostrare casualmente a una persona che non mi conosce un mio video rispetto a quello di un altro. Allora, qui stiamo parlando della scoperta. Il mio obiettivo è farmi conoscere da nuovi clienti che non mi conoscono? Andrò a scegliere delle piattaforme. E allora, è giusto quello che tu dici, devo creare una strategia, perché se non ci sono lì, quelli non mi troveranno. Ma è anche vero che ci sono delle persone che mi conoscono. Cioè, gli dici: Giulio Caudiano, ah sì, quello lì della strategia digitale, che però non sono miei clienti o non sono miei follower. Per quelle persone lì sarà importante offrire una piattaforma, la presenza all'interno di una piattaforma dove loro possono, non sono obbligati ad acquistare per avere una relazione con me, possono guardare quello che faccio, essere informati, non perdersi le novità che gli vado a proporre, anche senza aver compiuto una transazione. Allora, pensiamo al podcast, visto che parliamo di podcast, il podcast è perfetto, perché la persona, l'unico modo che ha di entrare in relazione attraverso il podcast è iscriversi. E ogni volta che io pubblico un episodio, sul suo lettore esco fuori. Giulio, Giulio, Giulio. Nel tempo, io non gli dico, guarda, o acquisti subito o te ne vai. Quindi mantengo, costruisco quello che possiamo dire un engagement, un coinvolgimento nel tempo. Dall'altra parte ho delle persone che mi seguono, sono belle calde, sono pronte ad acquistare, e lì io devo dargli l'opportunità, scegliendo il social giusto, di compiere un'azione. Allora Instagram, ma Instagram cosa? Perché Instagram sono tre social media in uno. Instagram, in fondo, oltre al feed, che era il primo Instagram, c'è la parte che Instagram ha copiato a Snapchat, che sono le stories, e c'è la parte che Instagram ha copiato a TikTok, che sono i Reels, che sono tre piattaforme con tre logiche diverse. Se devo, per esempio, dire a qualcuno compra un prodotto, dove glielo vado a dire? Nel reel? No. Dove glielo vado a dire? Nel feed? No. Glielo dico nella story, mettendogli il link per fargli compiere l'azione. Allora, non c'è solo essere presente sui social, come dire avere una vetrina nella strada principale della città, ma c'è essere presente nel social giusto per l'obiettivo che in quel momento devi perseguire, che potrebbe anche essere non cercare clienti nuovi, ma far percepire ai tuoi vecchi clienti che tu continui a stare sul pezzo e che sei il business al quale rivolgersi per i loro prodotti e servizi.
Ti faccio un altro, abbiamo capito che non pescheremo oggi.
Non, oggi non si pescherà.
Non si va a pescare. Non c'è tempo nel digital, non possiamo pescare troppo, non possiamo perdere tempo, non c'è la pazienza. Tu che lavori in questo mondo da oltre 20 anni, come vedi l'Italia rispetto al resto del mondo quando si parla di pubblicità, insomma, dei social in generale? Qual è la nostra conoscenza e il nostro rapporto con questo mondo rispetto a, che ne so, all'America, per esempio?
L'Italia sta benissimo. Ha una posizione fortissima. Non so se avete mai sentito nominare una società che si chiama Bending Spoons. L'avete mai sentita? In questo momento è la società digital con più attenzione da parte di tutto il mondo. E questa società è una società creata da un italiano. E riflette esattamente quello che in Italia sappiamo far bene. Mi diceva un amico specialista di navigazione, diceva: guarda, i comandanti italiani sono quelli più cercati, più richiesti nel mercato insieme agli inglesi, perché se tu armatore affidi una nave da crociera a un italiano, sei sicuro che anche con un problema quello te la riporta in porto. La dai a un francese, il francese chiama il rimorchio se c'è un problema, perché non si sporca le mani. Noi sappiamo come italiani sporcarci le mani, far funzionare le cose. Bending Spoons è una società che acquisisce applicazioni, piattaforme, software, li migliora, li aggiusta, li fa performare al 110%, trasforma delle piattaforme belle, promettenti, in galline dalle uova d'oro, in macchine per produrre il denaro, e poi le rivende, no? Quindi le efficienta. Noi come italiani siamo speciali, proprio perché ci abituiamo fin da piccoli ad affrontare le difficoltà del sistema, siamo molto bravi a far funzionare le cose. Infatti ci sono eccellenti imprenditori che utilizzano il digitale in maniera estremamente intelligente, con pochissime risorse, con grandissima creatività e con quella capacità anche di connettersi agli elementi umani, cioè a non perdersi nei processi, nei tecnicismi, ma andare al sodo. Dall'altra parte è difficile far emergere questi talenti, perché probabilmente la stessa scuola italiana porta i ragazzi all'utilizzo inconsapevole degli strumenti digitali. Ne parlavo, io ho 4 figli, stamattina ne parlavo con il papà di uno dei compagnetti del mio figlio più piccolo, e gli raccontavo, rispetto a quelli più grandi che stanno alle medie, il registro elettronico. Cioè il registro elettronico è una follia totale, perché tu dimentichi che l'essere umano deve avere un benessere anche mentale per poter vivere sereno, ed esponi i ragazzi al rischio di ricevere una valutazione negativa a qualsiasi ora del giorno e della notte, compiti aggiunti. Io, mia figlia, che prima di andare a dormire: papà, posso controllare il registro elettronico per vedere se hanno aggiunto compiti? Alle 11 di sera? No? Questo è un esempio di adozione inconsapevole. Una volta funzionava molto bene, no? Il professore dava i compiti, tu li scrivevi, e dipendeva anche dalla tua capacità di ascoltare, di non lasciarti distrarre, di trascrivere, di prenderti la responsabilità, no? Di quello che hai capito, per poi poter eseguire il compito. Un po' insegna l'arte del professionista, dell'imprenditore, che crea da solo il lavoro che dovrà poi eseguire. Quindi un po' per questo fenomeno della scuola, un po' perché comunque gli interessi commerciali a venderci tecnologia stanno lì a premere, la maggior parte delle persone utilizza il digitale in modo consapevole, e un po' come polli in batteria, lo vediamo quando andiamo in giro e vediamo tutti con la testa sul cellulare. Per me una persona che invece di connettersi con ciò che gli sta intorno, che essere presente, sta lì incatenato al proprio schermo, ecco, quello per me è un segnale di inconsapevolezza, perché c'è il momento in cui devi spegnere tutto e concentrarti sul lavoro che stai facendo. Ma non mi dire che scrollare, rispondere alle email mentre dovresti stare con tuo figlio è efficienza ed è produttività, non me lo dire, perché lì non hai focus, non sei presente a te stesso e ti stai perdendo la parte più importante, che è la vita vera. Quindi diciamo, credo che l'Italia rispetto ad altri paesi, io ho vissuto anche in Sud Australia perché mia moglie è australiana, lì proprio il tema del potere dell'individuo attraverso la propria creatività e ingegno, utilizzando gli strumenti del digitale, di creare cose nuove, lì è assente. Cioè lì sei incasellato nella tua casellina, anzi se provi a forzare a uscire, no, è sbagliato. Invece noi, con questa attitudine che abbiamo a forzare le regole, siamo bravi ad hackerare le nuove tecnologie e hackerando ciò che ci viene messo in mano creiamo sempre qualcosa di migliore.
E a livello invece aziendale come lo vivono? Cioè vedi le aziende che fanno dei passi avanti? Perché noi abbiamo più o meno 10.000 clienti e non sto esagerando se dico che il 65% non hanno neanche un sito internet decente.
Allora, per le aziende è difficile fare passi avanti, anche perché il vestito che le aziende devono calzare per essere tali, quindi parliamo anche dei temi legati alla fiscalità, all'ordinamento societario, sono molto arretrati. Pensa che quando io 20 anni fa ho creato la mia prima attività, al tempo facevo consulenza strategica per l'editoria digitale e per la comunicazione, ok? Ho creato il mio primo network era al tempo c'erano i blog che erano la cosa proprio nuovissima, no? Dicevano che hai? Ah, non hai più la newsletter, hai il blog. Ora la newsletter è tornata di moda. Comunque, ma
il blog anch'io lo utilizzo ancora tantissimo in azienda. Quando mi parlano e parlano troppo, dico apriti un blog
così ti sfoghi. Esatto. Allora, al tempo c'erano questi blog che cominciavano a nascere e contrastavano la presenza invece degli editori, dei media tradizionali, che erano presenti in maniera più ingessata. Bene, banalmente non esisteva un codice Ateco, cioè tu non sapevi come identificarti davanti allo Stato. Un altro esempio, io ho il mio podcast strategiadigitale.info che ha raccolto più di 100.000 euro da libere donazioni degli ascoltatori. Ho un programma di crowdfunding ricorrente attraverso la piattaforma Patreon. E per cui chi ascolta, se vuole finanziare, far parte di questo progetto di sensibilizzazione sull'utilizzo consapevole della tecnologia, dice: vabbè, io voglio donare 5 euro al mese, 10 euro al mese, 50 euro al mese, 500 euro al mese. Lo decidono loro, non è che hai qualcosa in più. Il podcast è lo stesso che ascolti liberamente. Quando sono andato dal mio commercialista, dice: senti, però che cosa sono queste? Dico: sono donazioni. E come glielo spiego all'Agenzia delle Entrate che un imprenditore riceve donazioni da altre persone? In realtà è evidentemente un'attività mascherata, un'attività commerciale mascherata. Quindi il contesto non ci aiuta. Diciamoci la verità, il contesto non ci aiuta. Però quelli che sono coraggiosi, tanto da sperimentare qualcosa di nuovo, piano piano aprono delle nuove strade. E quando, per questo credo molto anche nella connessione tra gli imprenditori, perché se c'è qualcuno che fa qualcosa di nuovo e poi va a pranzo, fa colazione con qualcun altro o fa business insieme e si fa osservare, e l'altro dice: senti, ma lo potrei fare anch'io? Certo, potresti farlo anche tu. E piano piano facciamo crescere e progredire tutto il sistema. Quindi la chiave, credo proprio, per il progresso in questo senso sia da una parte il coraggio nella sperimentazione, dall'altra parte la connessione nel mondo imprenditoriale tra le persone che possono creare questo progresso.
Oh, il network. Noi vado avanti, posso?
Certo.
Ho monopolizzato l'ospite.
Ma va bene, io.
Network. Allora, noi abbiamo creato le nostre aziende e sotto sotto c'è l'idea di creare un grande network dove ognuno mette il suo e l'altro in qualche modo prende un pezzettino e il puzzle, no, cresce. Quello che però troviamo spesso in Italia è che intanto non c'è l'idea del network, cioè proprio siamo lontanissimi, ma soprattutto è come se se io ti racconto una cosa oppure ti chiedo di fare una cosa insieme e di condividere, è più forte l'idea del vabbè, ma tu quanto ci guadagni, scusa, eh? E quella roba lì va oltre alla possibilità che possiamo guadagnare qualcosa entrambi, o potrebbe essere che non guadagniamo niente, abbiamo solo imparato qualcosa l'uno dall'altro. E faccio un po' fatica
ad andare oltre, oppure vabbè, ma cosa mi vuoi vendere alla fine? Cioè, c'è questa idea per cui intanto la vendita è cattiva, è quello. È il fatto che il network per loro ti dico cosa faccio, poi tu mi copi e io non guadagno più, o addirittura, peggio ancora, guadagni anche tu.
Mia madre scrisse un libro che era proprio un diario della gestazione quando era incinta di me, lo intitolò 1 più 1 fa 3. No? Questo principio, 1 più 1 fa 3, è un principio importantissimo da trasmettere, perché quando ci mettiamo insieme, a maggior ragione all'interno di un network, no? Due imprenditori che si mettono insieme e prendono un caffè, possono produrre un valore che non è la somma delle due parti, ma è un valore nuovo. Sono nuove idee che escono fuori, nuove opportunità. In questo sono importantissime le associazioni, perché sono dei soggetti, no? Organizzazioni che fanno crescere il mercato e creano uno spazio nuovo che poi verrà abitato dalle attività commerciali. Io sono presidente dell'Associazione Italiana Podcasting e l'Associazione Italiana Podcasting è nata nel 2020, proprio nel momento in cui arrivavano dei grossi player in questo mondo e c'era bisogno di creare un nuovo spazio, no? Stavano stretti dentro uno spazio piccolo, c'era bisogno di creare e promuovere la cultura del podcasting. Quindi il network è fondamentale per portare le persone fuori da questa diffidenza iniziale. È importante comunicargli i benefici, ma anche fargli, non solo comunicargli, ti faccio vedere una slide su PowerPoint e ti dico sono questi, ma glieli devi far sperimentare. Sono importantissime le attività nel mondo reale, la possibilità attraverso la formazione, ma anche attraverso quello che stiamo facendo. Cioè, noi stiamo parlando tra di noi e usiamo questa tecnologia che è il linguaggio per creare delle visioni, delle informazioni e trasmetterlo anche sul piano emotivo, in modo che qualcuno ci ascolta e dice: ma lo sai che è? Ma io ci provo a fare qualcosa di nuovo, vado a cercare quelle informazioni, approfondisco questo aspetto, non lo conoscevo, questa idea che avevo è confermata, è buona. Quindi i contenuti di valore, le occasioni di incontro, le esperienze che si vivono in comune ci convincono che l'altro sono io. Siamo connessi, cioè il tuo bene non è in contrasto col mio, non è tu fai più soldi e allora io ne faccio di meno, ma se io aiuto te, anche non in maniera diretta, no? Io aiuto te, tu aiuti me, io aiuto te e farò crescere qualcosa creando un valore del quale beneficerò prima o poi anch'io. C'è un concetto, c'è questo autore che si chiama Napoleon Hill, autore di un libro che si chiama Think and Grow Rich, pensa e arricchisci te stesso, che oggi sembra, diciamo, demodé, sembra qualcosa legato al mondo della crescita personale, però introduce uno strumento che io ho sposato e adoro, che è quello del mastermind, quello dell'alleanza di cervelli. Cioè lui descrive come in un momento specifico degli imprenditori statunitensi, dice: io faccio l'acciaio, io faccio i motori, si sono uniti tra di loro in un rapporto di amicizia. Non stare lì, facciamo esattamente lo schemino su quanto guadagni tu, quanto guadagno io. Stare insieme, passare del tempo, connetterci profondamente, avere i figli che giocano insieme, per poi dire: senti, ma vogliamo fare la ferrovia? Tu ci metti l'acciaio, io ci metti i motori e creiamo degli orizzonti nuovi. Avere, perseguire interessi comuni, ognuno con i propri mezzi, può anche equivalere, infatti, diciamo, ho creato un mastermind che si chiama Digital Mastermind, perché è rivolto e dico: perseguiamo interessi diversi, ognuno i suoi, ma con i mezzi comuni. Cioè impariamo, tu come lo utilizzi l'intelligenza artificiale? Ah, fai così? E che tu quale app utilizzi? E tu come, dove lo tieni il cellulare? Sul comodino o lo metti nella stanza più lontana di casa in modo che non sia la prima cosa che guardi al mattino quando ti svegli? Quindi imparare abitudini, informazioni, strumenti, scambiarli in un contesto di libera condivisione per poter crescere insieme.
Guarda, condividiamo, perché noi nel 2014, quando abbiamo trovato questa difficoltà, poi io sono anche straniera, donna, giovane, dunque chi ne ha più ne metta, dunque avevo tutte le carte in regola per cui la gente non si fidava, la roba che abbiamo fatto, abbiamo creato un'associazione. Nel 2014 abbiamo deciso, ed è vero che quello è l'unico spazio dove, quando succede qualcosa, i gruppi collaborano. Però è anche vero che non puoi creare 50 associazioni per, no? E serve in qualche modo cambiare questa mentalità dell'imprenditore italiano, per cui il mio, il tuo, il tuo, no? Quello che dicevi prima.
Sì, l'associazione è importante perché crea un terreno comune.
E crea una cosa di, come dice Simone, sei come il prete, no? Tutti vengono a raccontarti, poi tu in qualche modo riesci a indirizzarli verso, insomma, la soluzione, se non la migliore, comunque quella che in quel momento sembra più efficace.
Senti, ma io farei una bella domanda invece sul podcast, su come lo vedi oggi, come lo vedi in futuro, come l'evoluzione, quindi come può servire alle aziende, ad esempio, anche.
Allora, noi chiamiamo podcast oggi una serie di fenomeni che sono diversi tra loro, però li chiamiamo podcast perché la parola podcast si è posizionata nella nostra mente come qualcosa di alto, no? Di, come dire, più colto, più serio, più approfondito, più evoluto rispetto per esempio ai social media, per cui non passare lì il tempo sui social a scrollare, ascolta di un podcast, impara qualcosa. E mi piace fare dei distinguo, quindi mi piace sempre guardare sotto al cofano, vedere cosa c'è dentro. Allora, dentro al podcast oggi c'è il podcast audio con due filoni: il filone dell'intrattenimento e il filone dell'approfondimento culturale dell'educazione. In poche parole, io posso ascoltare Elisa True Crime, che mi racconta delle cose che però non è che mi rendono una persona migliore, no? Mi intrattiene, oppure posso ascoltare le lezioni di storia del professor Alessandro Barbero, no? mi intrattiene, sì, però anche mi insegna qualcosa, per cui esco fuori sapendone di più. All'interno del podcast audio però c'è anche il podcast narrativo, pure questo, a volte il podcast narrativo semplicemente lì per farti, sono le storie, quindi sento la storia del disastro di Rigopiano, quindi provo le emozioni. A volte però il podcast narrativo mi fa entrare, come a me piace tantissimo il podcast Bistory, il lato B della storia, ti racconta come sono finiti malissimo dei personaggi morti, ammazzati, che però in quel momento erano dei personaggi importanti. E quindi pure là mi può insegnare qualcosa. Oltre al podcast audio abbiamo il podcast video. Il podcast video nasce, quello che stiamo facendo noi in fondo è un talk show, no? Nasce come talk show su YouTube e poi arriva il signor Spotify, vede YouTube e si accorge che YouTube non si è accorto di questo nuovo fenomeno che gli è nato all'interno. Talmente YouTube non si era accorto di essere diventata anche una piattaforma di video podcast, oltre che una piattaforma di video brevi, che non aveva classificato i podcast come podcast, li penalizzava, perché diceva sono contenuti troppo lunghi, sappiamo tutti che su YouTube vanno fatti contenuti brevi. Mentre YouTube si accorgeva di avere questi video podcast, Spotify ha detto ragazzi fate video podcast, io vi premio se voi fate video podcast, vi do più visibilità. Tant'è vero che noi maturi utilizziamo Spotify cercando le canzoni, no? Quindi apriamo la home, o ci sono i dischi o gli autori che già seguiamo, oppure digitiamo la canzone. Ma quello che stiamo facendo è semplicemente replicare quello che facciamo una volta con i CD. Andiamo a cercare il CD. I ragazzi scrollano. Cioè, dentro Spotify c'è una parte che sembra TikTok, dove hai quegli stessi video che vediamo andare in loop quando mettiamo una canzone, e abbiamo anche gli estratti dei video podcast che girano in un unico flusso. È una fruizione totalmente diversa. Quindi abbiamo dall'altra parte i video podcast, Spotify, YouTube nel frattempo se n'è accorto, quindi ha detto no, io voglio respingere, ed è un altro mondo. Ora c'è un altro mondo ancora, che è quello dei social media verticali, Instagram, ancora di più TikTok, dove alcuni content creator vogliono mettersi la giacca del podcast perché è figo fare podcast, ma non creano un podcast vero e proprio. Cioè hanno lì il microfono, a volte li vediamo che hanno contemporaneamente il microfono ma anche il radiomicrofono. Dice, ma che fa con due microfoni quello? Perché il microfonone, quello grande, è un oggetto di scena e invece di guardare in camera guarda leggermente laterale, come se lo stesse intervistando qualcuno, ma quella persona sta da solo nella stanza e dice che cosa ne pensa. Questo è il cosiddetto clip farming, cioè creare una serie di contenuti brevi, di tipo, diciamo, dialogato, che sembrino, che riprendono l'estetica del podcast, ma che di fatto non sono un podcast. Io personalmente adoro il podcast audio, ma non perché fa è un po' retro, fa vintage, perché mi piace il potere della parola, cioè mi piace che una parola, la stessa parola, se io dico elefante, noi vediamo tre elefanti diversi. Tu vedi quello che hai visto durante il safari, tu vedi quello disegnato, io vedo quello dallo zoo. E quindi la parola è capace di stimolare in noi una risposta con un'immagine mentale legata alle nostre esperienze, ci fa venire voglia di fare altre esperienze e al tempo stesso io sono co-creatore del podcast audio perché quella parola fa, mette metà, ma l'altra metà ce la metto io. Quindi credo che ci sarà sicuramente un futuro per il podcast audio, come c'è un futuro per i libri non moriranno, stanno lì da migliaia di anni e continueranno a esserci. Sul tema del video credo che i formati evolveranno, no? Che si andrà facilmente verso la direzione di contenuti più atomizzati, no? Più digeribili in questa span di attenzione che diminuisce sempre di più.
Se... Allora, intanto grazie perché veramente spacchettando tutti i social è veramente interessante capire come... ogni algoritmo e ogni social piuttosto che insomma canale insomma di distribuzione di qualsiasi tipo digitale ha i suoi meccanismi in base a quello che ti serve devi decidere cosa
io
utilizzare.
Non vedo l'ora di andare a vedere quella parte di Spotify che non sapevo neanche esistesse
che l'altro. Secondo me non è banale e tanti e per tanti non intendo solo i content creator oppure l'imprenditore proprio chi fa digital di mestiere non ha capito come funziona. Quei famosi vieni che ti fa, secondo me non hanno idea ed è bellissimo perché secondo me lo capisce chiunque, così come l'hai spiegato lo capisce chiunque, ma ti chiederei ora un'azienda che si approccia ora a questo mercato e deve scegliere un'azienda che possa accompagnare, quello che dicevamo all'inizio, no? Che mi possa accompagnare, guidare, insegnare come utilizzare questi strumenti, tre cose che deve valutare.
Benissimo, allora il primo elemento deve decidere se il digitale è un servizio o è un asset, perché se mi serve il digitale come un asset, io la conoscenza del digitale ce la devo avere in azienda. Io non me ne vorranno tutti anche i miei clienti che hanno le agenzie, però dico sempre alle aziende occhio alle agenzie, perché con le agenzie c'è sempre un conflitto di interessi in fondo, cioè io ti do quello che tu mi chiedi, per il quale mi paghi, ma te lo do in modo che tu poi ne voglia ancora, no? Mentre se scelgo di coltivare questa conoscenza, questa capacità, queste skill direttamente in azienda, quelle mi crescono nel tempo. Tante volte io affianco, anche in aziende che fatturano 1 milione di euro, affianco il team interno, creando dei grandissimi macelli, a volte ma dei grattacapi, perché le persone dicono, ma perché deve venire questo a insegnarmi come fare il mio lavoro? No? Eppure, una volta che vedono il potere della loro azione utilizzato su una strategia che non avevano considerato fino a quel momento, allora a quel punto dicono, ah, sai che non è male. E maturano delle competenze interne all'azienda. Quindi prima di tutto decidere se lo vuoi usare come un asset e se lo vuoi usare come un asset, comprare conoscenza e educazione e formazione per le persone interne all'azienda. Un secondo punto è capire chi ti sta insegnando le cose. Perché ci sono persone che hanno fatto i numeri, no? Che hanno fatto successo, visto che parliamo di successo. Ma un detto bellissimo che ho fatto mio è che se hai successo, ma non sai com'è successo, non è successo un cavolo. Perché ci sono quelli che hanno funzionato, hanno fatto i milioni di follower, di iscritti, ma se tu vai e dici, ma come hai fatto? Fanno tutti i filosofi, no, devi fare il contenuto di valore. Sì, ma in pratica... quale pulsante hai premuto, quale strategia hai usato, e loro non lo sanno. Io ho seguito tante persone e ho visto che i colpi di fortuna sì, ma ci sono delle cose che funzionano sempre in qualsiasi campo, e allora è importante capire se la persona che ti insegna, che ti guida, che ti affianca, possiede queste conoscenze e capacità, oppure ha avuto successo casualmente. Non dobbiamo fare i content creator, perché poracci, i content creator a volte, nonostante abbiano milioni di visualizzazioni, non riescono a capitalizzare questa attenzione. Hanno un'enorme attenzione, ma sul conto corrente bancario poca roba, o fuochi di paglia, no? Che è cosa diversa dal fare un'azienda che duri nel tempo. E un terzo punto, secondo me, è ragionare con una forte connessione con la realtà, cioè non adottare ora c'è la moda all'intelligenza artificiale, diciamo una terra-terra, no?
Sì.
Intelligenza artificiale. Ma io dico, a te che fai le pizze? Ma intelligenza artificiale, ma che ti serve? No, però bisogna conoscere. Cioè abbiamo questo senso di inferiorità rispetto all'utilizzo della tecnologia. Ma non è vero, non è che ce l'ha raccomandato il medico e dobbiamo per forza utilizzare l'intelligenza artificiale per tutto. Se ti serve, allora adottala e fai investimenti. Ma accetta di dire anche, a me i social media non servono a niente. Una volta ho seguito un imprenditore che dopo aver lavorato insieme ha detto, ma sai che è? Dopo aver per anni costruito questo profilo Instagram, ha detto io cancello tutto. Ha cancellato tutto perché si è reso conto che era diventato psicologicamente schiavo dell'apprezzamento degli altri attraverso i like, le visualizzazioni. Ha detto, ma io non devo costruire il mio profilo su Instagram, io devo costruire l'azienda, devo costruire il business, devo far crescere quello. E quello è stato un punto di svolta, perché ha smesso di farsi misurare dagli altri. Questa è un'altra cosa che amo del podcast. Il podcast è l'unico media digitale che non ha il contatore delle visualizzazioni. Cioè non è che io ascolto il tuo podcast, ma quanti ascolti hai fatto prima? No, tu ascolta se ho qualcosa di interessante da dire. Se ho un ascolto, 100 ascolti, 100.000 ascolti, quella è una cosa che non ti interessa. Ascoltami e capisci se ti convinco. Quindi a volte gli imprenditori dicono, non lo capisco, sono stupido io, non ci arrivo io. No, non lo capisci perché l'altro ti sta vendendo delle supercazzole che non finiscono più. Quindi fidarci del nostro istinto imprenditoriale, sapere che l'unico a essere responsabile della tua impresa sei tu come imprenditore. Quindi se ti convince ci scommetti, se non ti convince non aver problema a perseguire il tuo obiettivo anche sopra qualsiasi innovazione tecnologica.
Ringraziamo Giulio e siamo arrivati alla fine, anche se andrei avanti per ore, ma magari facciamo bis. E vi chiedo di dirci, anche voi a casa, se sapete utilizzare i social, almeno pensate di utilizzarli in maniera congrua con quelle che sono le vostre esigenze. E chiederei anche a chi magari ha un'impresa se, dopo quello che ci ha raccontato Giulio, sapete scegliere chi vi deve seguire in questo, insomma, percorso. E ovviamente se avete delle domande sia per noi che per Giulio, scriveteci alla nostra solita mail podcast@diariodelsuccesso.it. Allora, wow, io mi sono portata a casa
un libro, una pagina,
un milione di cose. Se devo scegliere la parola che consapevolezza, conoscenza, anzi le parole, capire la distinzione tra questi colossi del digital e come è importante capire cosa ti serve, quando ti serve o magari se non ti serve, e di vitale importanza per un'impresa, capire come può essere utile avere questa conoscenza sia all'interno dell'azienda oppure affidarti a qualcuno fuori, perché magari, insomma, come ci diceva Giulio, se è un asset è importante che tu, insomma, lo porti a casa e non lo affidi a qualcuno di esterno. E come è facile e semplice, quando conosci bene la materia, spiegare anche a chi magari non conosce questi strumenti o magari pensa anche di essere super informato e preparato e magari non lo è. E mentre Giulio parlava mi è venuto in mente una scena di questi vecchietti in Sicilia che parlavano di un'azienda che aveva appena aperto e che era, penso, un forno che faceva pane, una roba del genere, e mi ricordo ancora le parole di uno dei vecchietti che chiedeva chi è e disse: ma hai imparato questo qua, no? Che penso esprima veramente il concetto di occhio a chi, sì, certo, ti affidi.
Bene, sì, anche io devo dire che mi porto a casa tantissime cose da questa puntata, tantissimi stimoli e conoscenza in più, quindi è stata molto formante. E il passaggio sulla scelta, no? Quindi ci sono tanti strumenti, prima devi chiederti che cosa vuoi fare, che cosa ti serve, e poi scegli lo strumento che ho, gli strumenti, quindi la formazione, se vuoi internalizzare, scegliendo anche chi ti può portare formazione, no? Quindi l'esempio di magari hai fatto bene, ma se non sai come hai fatto, difficilmente saprai replicarlo. Se non sei imparato, come fai a imparare, insomma? Quindi sì, davvero tantissime cose, bellissime.
Diario del Successo è un podcast di Veronica Pitea e Simone Ruffinatto, prodotto da Podstar. Scrittura e ideazione Elisa Del Mese. Regia esecutiva Esther Memeo. Riprese audio e sound design Antonio Mezzadra. Riprese e post-produzione video Storyplay.